Se non ricordo male, cara prof Maria Rosa Sammazzo, 7 giorni fa 7, noi abbiamo parlato di endoscopio, ricordo male?
No, non ricordi male affatto, perché erano usciti quella settimana lì i risultati, la classifica delle scuole italiane, che poi sì, è una classifica a cui che bisogna prendere un po' con le pinze, insomma, però che dà delle indicazioni soprattutto per quello che riguarda il rapporto tra impiego nel lavoro e scuola che fai. Ecco, su quello direi che i dati sono quelli giusti.
Allora chiariamo che l'endoscopio non è uno strumento del medico.
No, l'endoscopio no, però è un neologismo che mette assieme le due parole scopeo, che vuol dire guardo, e educa, è la parte dell'educazione, quindi qualcosa con cui guardo e misuro quello che serve per l'educazione dei nostri ragazzi.
Qualche ragguaglio in più? Tecnico su endoscopio.
Tecnico è di andare a vederselo e di guardare non solo le scuole strettamente locali, che poi è il Polo Folladore e poi basta, che le include tutte, ma di fare un po' di confronti e non solo con le scuole bellunesi del centro, Segato e licei vari, ma anche con le scuole, non so, di qualche altro capoluogo di provincia del Veneto come Trento, Treviso, Padova. Non per scegliere le scuole in un'altra provincia, ma per tirarsi su di morale e vedere che le nostre scuole tutto sommato non vanno poi così male.
Allora, l'invito è quello di globalizzare quella che è l'offerta.
Globalizzare nel senso di guardarsi attorno a 360 gradi. Poi però l'invito, o meglio il consiglio, non l'invito, è quello di approfittare delle scuole che abbiamo in loco, quelle vicino a noi, quelle che stanno in Agordino, e non solo per fare in modo che grazie al numero di iscritti si mantengano, se no poi stiamo a piangere il morto che abbiamo chiuso questo e quello, ma anche perché sono scuole valide. In più hanno il valore aggiunto di essere vicine, quindi non mi stancherò mai di dirlo da sempre, risparmiare ai nostri ragazzi 2 ore di vita invece che passarle sulle corriere, che le passino facendo qualcos'altro o studiando anche.
Iscriviamoci, l'operazione è facile, semplice, difficile, macchinosa, logica?
No, direi che è diventata semplice, anche perché ormai siamo un po' tutti smanettoni, soprattutto i genitori e ancor più i ragazzini. È uscita la circolare, quindi prima ci si accredita sul portale e poi dall'8 al 30 gennaio, dal 25, si iscrivono i ragazzi. La piattaforma su cui andare si chiama unica.istruzione.gov.it/orientamento/iscrizioni, che a dirla così uno non se la ricorderà mai, ma se scrivo ministero istruzione iscrizioni salta fuori comunque
immediatamente dai motori di ricerca.
Esatto, e poi mi sembra, le ho dato una scorsa, che sia abbastanza chiara e semplice da compilare.
Portandosi appresso SPID o il CIE?
Certo, perché ormai tutte le cose che si fanno ufficialmente dobbiamo aver bisogno del nostro SPID, della nostra carta d'identità elettronica, e entrare con quello. Ma ormai mi sa che ci siamo abituati, perché per vedere la pensione del nonno serve, per pagare la tassa sul registro dell'affitto serve,
per vedere se vai in pensione serve.
Sì, ma pensiamo anche ai giovani, per di fare la dichiarazione di redditi serve, eccetera. Quindi insomma ormai sappiamo tutti come si fa ad entrare, no?
Senta, quando è che si viene licenziati dalle medie? A 14 anni? Licenza media.
E la licenza media è a 14 anni, compiuti o da compiere, dipende dal mese in cui sei nato.
14 anni il giovane decide il suo futuro. È troppo presto, è troppo tardi, è il momento buono?
Già, è una scelta, è la prima scelta che si fa nella vita. E tutto sommato c'è chi dice che è troppo presto, c'è chi dice che è troppo tardi. Allora io metterei assieme tutte queste due date. È troppo tardi per cominciare a pensarci, perché uno deve avere tutto un percorso in cui impara a conoscere se stesso, a vedere cosa è capace e cosa non è capace di fare, quali sono le sue attitudini, le cose che gli piacciono e quelle che gli piacciono di meno. Quindi bisognerebbe cominciare prima con l'inserimento di materie facoltative, come si fa ad esempio nella scuola tedesca. Materie facoltative su cui uno ci prova e vede come funziona lui in quella materia, a parte che poi si cambia anche, quindi non è detto che le attitudini e le competenze e i modi in cui si è a 12 anni siano gli stessi che hai a 20, insomma.
Ha citato l'esempio tedesco, poi c'è anche quello francese.
Sì, i francesi invece spostano di un anno avanti, cioè hanno un anno di media in più in pratica, però negli ultimi 2 anni anche loro fanno fare delle attività facoltative di orientamento. C'è anche chi rimanda la scelta a 15-16 anni, come in Gran Bretagna e Finlandia. Dicevo, troppo tardi se non si è cominciato un percorso prima, e qui sta ai genitori, ma sta anche alla scuola, far fare delle esperienze su cui poi riflettere ai ragazzi. Quindi non è mai troppo tardi per farle, non è mai troppo presto per farle, cerchiamo di... perché se non facciamo questi percorsi diventa sì troppo presto scegliere a 14 anni. Nel caso uno sia proprio incerto da morire, beh, fallo andare per esclusione, cioè questa cosa proprio no, così almeno restringe il campo a quelle che sono accettabili.
Senta prof, lo sciopero del 29, anche la scuola è stata resa partecipe e i numeri mi sembra siano anche qui interessanti.
Sì, sono interessanti, però non ce li danno i numeri. Cioè, sui mass media, non so se avete notato, ma l'unico numero che è comparso è quello dato dal sindacato, che ha detto sulle piazze siamo in 500.000, tutti gli altri numeri niente. Secondo me i numeri piacciono, mi sarebbe piaciuto vederli di più, anche perché i numeri sono oggettivi. E forse vogliono far sminuire questo sciopero, cioè tanto hanno aderito in pochi. Alle votazioni si va in pochi, ma io credo che uno sciopero generale come questo, dopo tanti anni che non lo si faceva e per delle cose così di base, abbia avuto i suoi motivi per non far astenere la
Vogliamo
gente.
Vogliamo ricordarli questi motivi, prof?
Io ricordo quelli per la scuola, che certo. Sono contro la legge di bilancio per via dei tagli che presenta, soprattutto per la classe media, e non classe di scuola, classe di economica, diciamo. E poi per la scuola è contro il precariato, nel senso che c'è un insegnante su 4 è precario e gli insegnanti precari come vivono la scuola con l'ansia di non sapere? Sarebbe come un lavoratore si affeziona all'azienda se gli dico boh sì ti tengo però non so per 6 mesi sì poi ti faccio sapere. Non credo che lavori con tanta voglia come uno che, a cui dici sì sei qua, ti impegni, ti formi e io ti tengo se la mia azienda va avanti finché posso. E poi anche pagarli di più, perché lo sbandierato aumento per il personale della scuola del 6% è soltanto è quasi la metà soltanto di quella che è l'inflazione del triennio che c'è stata, insomma, quindi diventano sempre più poveri. Inoltre sempre peggio trattati dal punto di vista del rispetto, ma perché? Del rispetto anche da parte delle famiglie o della società in genere, svalutati. E quindi come lavora sta gente? Lavorano stressati, lavorano, gli viene a mancare la motivazione. Tanti ti dicono, ex colleghi, che arrivati sui 55-60 anni io non ne posso più. Tanta burocrazia, tante cose da fare in più. Io volevo stare con i ragazzi, io volevo insegnare, non fare queste cose qua. Come i medici che dicono io volevo stare con la gente e curarla, non riempire i moduli. Ecco sì, ma parliamo anche qualcosa di positivo, perché sennò qua abbiamo infilato una serie di cose.
Parliamo di docenti e della loro formazione.
Sì, che manca, sì. Però c'è un disegno di legge, soltanto disegno di legge, quindi la strada è lunga. Tra l'altro presentato dalla maggioranza, quindi si spera che vada avanti, per la formazione dei docenti sulle competenze non cognitive a scuola. Parola tecnica che richiama però quella più semplice che abbiamo usato più spesso, che è l'empatia, cioè lo star con gli altri, il saper capire gli altri, il saper relazionarsi, il saper resistere allo sforzo, tutte queste cose che non sono saper le tabelline a memoria, sono altre cose che sono necessarie assolutamente, non solo per il cittadino ma anche per lo studio. Quindi formare i docenti su questo affinché poi possano educare i ragazzi in queste competenze, che sono quelle non cognitive, non sulle conoscenze, ma sull'essere, diciamo. E questa mi sembra un'ottima cosa.
Allora, sarà che è la terra dei canguri, ma l'Australia fa il salto in avanti e dice: volete usare i social? Beh, prima cercate di aver compiuto il 16° anno di età, altrimenti prima vi facciamo le multe a voi e poi andiamo alla piattaforma e andiamo a mazziare anche loro. Però prof, il controllo sulla rete fa sorridere.
Sì, perché il problema pare che sia tutto lì. Io posso mettere dei divieti, ma poi faccio fare l'account all'amico che ha 17 anni. E poi c'è la privacy, per cui ma posso andare... Come faccio a indagare se quello lì ce ne ha meno di 16 o più di 16? Poi qualcun altro ancora ha detto, ma certe piattaforme bisogna che le usino, tipo certi contenuti, ho visto anch'io che, non so, i dialoghi in tedesco con sottotitolati te li vai a vedere su YouTube, la canzone tal dei tali da commentare o il quadro da commentare per l'educazione musicale e artistica lo cerchi su YouTube. Però resta il fatto che i nostri ragazzi sono in pericolo e bisogna difenderli da questi benedetti social. E bisogna che noi a casa riusciamo a controllare quello che fanno e a scuola che gli insegnanti siano in grado di dire o di controllare che loro non stiano giocando col cellulare intanto che l'insegnante è alla lavagna che spiega girato di spalle, insomma.
È partita una raccolta firme invece in Italia per dire no al cellulare fino a 14 anni.
Cioè uno smart personale. Uno smart personale.
Non quello vecchio che ci può chiamare la nonna.
Sì.
Ciao nonna, sto bene, come stai tu?
O quel bellissimo orologino con cui georeferenzi il fanciullo e può chiamare e ricevere soltanto da mamma, papà e una terza persona. No? Quello è utilissimo.
Parliamo di smartphone, dove si può accedere ai social, dove si può accedere a YouTube, eccetera, eccetera, eccetera.
Esatto, allora c'è questa raccolta di firme fatta dai VIPs, diciamo, da persone importanti, da persone famose, da persone conosciute, solo che bisogna vedere se va avanti. Ma sul fatto che abbiano uno smart personale, cioè intestato a loro, che non possano fare quello che vogliono, no, possono averlo, ma devo io genitore assumermi la responsabilità, tra l'altro è intestato al genitore lo smart, sicuramente, devo avere la responsabilità di sapere come faccio a controllare il ragazzino, quindi a parte tutte quelle app che bloccano, ma poi anche condividere con lui quello che fa. E poi a una certa ora, non so, le 9 e mezza la sera, lo smart va nel cassetto della cucina e non lo tocchi. E lo riprendi all'una del pomeriggio quando torni da scuola. E i genitori anche dovrebbero anche loro fare la loro parte in questo e anche in un'altra cosa, in quello che si chiama il parent sharing.
Ci spieghi.
Parent viene da familiari e sharing da condividere. Allora, i genitori che condividono foto di tutti i tipi o prodezze di ogni genere dei loro bambini, soprattutto quelli più piccoli, perché fanno tanta tenerezza, perché fanno tanto bello, perché così lo faccio vedere al nonno, allo zio, all'amica.
I pedofili vanno a nozze.
Eh sì, i pedofili vanno a nozze dei bambini che fanno il bagnetto, no? Ma anche i figli vengono danneggiati e non solo perché poi quando saranno grandi gli si può rinfacciare quella foto perché diventa proprietà della piattaforma, ricordiamocelo, ma anche perché i nostri ragazzini sono i primi che vivono su due piani la vita, su quello del reale e su quello dell'immagine virtuale creata. Ora, se il genitore che sceglie cosa mettere sui social o simili di quel ragazzino ne costruisce un'immagine, ma è quella vera del ragazzino, è quella che vorrebbe il ragazzino. Il ragazzino resta anche confuso in questo perché ha le due immagini, la sua che sta creandosi, quella che il genitore propone agli altri e quella reale della realtà, quella concreta, non quella delle fotografie che ci circonda. Quindi è un rischio grosso che influenziamo quella che sarebbe la spontanea formazione dell'immagine di sé che si fa il bambino e inoltre influenziamo il modo in cui lui forma le sue competenze emotive, relazionali ed affettive. Chi sono io deve capirlo nelle relazioni vere, capendolo lui e facendo cose concrete. Quindi, cari genitori, parent sharing, almeno oscurate i visi dei bambini per tenerli protetti dal punto di vista della privacy. Ma poi anche pensateci su due volte a quello che state facendo.
Ultimo argomento, però non meno importante, tra l'altro a me piace particolarmente, è vero che gli studenti scrivono in stampatello, prof, con l'influenza dei social?
Ma non so se sono i social che influenzino o meno, però è vero che stanno prendendo l'abitudine di scrivere in stampatello anche gli appunti, quelli che dovrebbero scrivere velocissimamente, a parte che vengono fuori degli stampatelli orribili. Allora, sai chi ha inventato il corsivo?
No.
Gli italiani. Quindi, diciamo al ministro che prima di tutto gli italiani, no? Che faccia una cosa di italiano e imponga.
Si chiamava Ivo?
Chi?
l'inventore del corsivo.
Oh, signora.
Non lo so.
No, non lo so. Comunque è un'invenzione italiana quella di collegare una con l'altra le singole lettere, no? In maniera elegante, tra l'altro.
Il famoso corsivo.
Il famoso corsivo, sì.
Scritto con il pennino e il calamaio.
Sì, col grembiale tutto lordato di macchie di inchiostro, perché il
con quell'odore.
Sì, vabbè.
Peccaminoso.
Ma sei così vecchio da ricordarti ste robe?
Sì, mi ricordo Calamaio, le scuole elementari.
Incastrato nel banco, vabbè.
E le dita che non venivano mai pulite.
Comunque sì, e i grembiuli distrutti.
I grembiuli.
E comunque il corsivo serve. Ah, vabbè, me ne lasci parlare la prossima volta,
certo,
ricominciamo da
sì.
Qua, perché è importante il corsivo.
Perfetto, perché come diceva Enzo Tortora, il Big Bang ha detto stop.
Ah beh, allora bisogna stare al Big Bang.
Salve prof!
Grazie a tutti!